Comincia il nostro editoriale su TMV Radio e allora buongiorno al collega di Sky Sport Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Luca, intanto una telenovela che Mancini voleva finisse e che andava avanti già da un po', quella di Donnarumma, sembra ai titoli di coda. Portiere vicino al Paris Saint-Germain, nonostante che il Paris Saint-Germain abbia rinnovato da poco Keylor Navas, possiamo dire che altro che sprovveduto, Mino Raiola prima di tirare la corda col Milan e poi vedere che si spezzava col Milan aveva già pronte due o tre alternative. Una era la Juventus, se riusciva a privarsi di Szczęsny, l'altra po poteva essere comunque il Barcellona e un'altra ancora il Paris Saint-Germain, e da queste tre è uscito il Paris Saint-Germain?
Nì, perché se tu hai un giocatore come Donnarumma che ha 21 anni, 22 di millesimo, ed è libero, la squadra la trovi al 100%.
Esatto, quindi
Non c'è
difficile
dubbio
pensare
che
che
la
restavi
trovi.
col cerino in mano.
Donnarumma avrebbe giocato a pallone, a calcio, in un grande club, senza dubbio, indipendentemente da quale esso fosse. E il cerino in mano gli è rimasto in mano a Raiola. E ha trovato una soluzione, ma non potevano trovarla, non sarebbe capace di fare il suo lavoro, ma soprattutto sarebbe stato folle che un giocatore come Donnarumma non avrebbe trovato squadra. C'è da dire che in questa circostanza Donnarumma va a prendere in complessivo, se dovesse centrare tutti i bonus, circa 60 milioni di euro. Adesso non sappiamo qual è la parte fissa, parte variabile, quindi va a prendere sicuramente più soldi rispetto a quelli che avrebbe avuto al Milan, almeno nelle prossime due stagioni, perché al Milan offriva 7 milioni più uno di bonus legato alla qualificazione in Champions League. In questo caso siamo più sicuri di come sarebbero stati divisi i bonus, ma ed è un grande ma, sarà un po' più ricco, ma non sarà titolare, o perlomeno non parte da titolare. Poi magari riuscirà a convincere Pochettino a giocare lui al posto di Keylor Navas. Keylor Navas ha fatto una stagione strepitosa, è amatissimo dai tifosi del Paris Saint-Germain, gli è stato appena rinnovato il contratto, come hai detto te, si va incontro, è vero che ha 35 anni se non sbaglio, a una situazione che peraltro è già stata vissuta da tanti portieri, anche in Italia. Ti ricordi Alisson, il primo anno non ha
Come no?
giocato perché c'era Szczęsny, Buffon, idem, quindi non è una situazione anomala in assoluto. Però la mia personalissima opinione è che se il prestigio di Donnarumma passava dalla Champions League, sicuramente con il Milan avrebbe giocato almeno 6 partite nei gironi. E quindi forse magari non le gioca, non le sappiamo se gioca o no. Un grande giocatore non deve aver paura della concorrenza. Per il ruolo di portiere è un po' diverso, la carriera di Donnarumma, sarà sicuramente folgorante come l'è stata finora. E magari questa sarà soltanto una stagione o due in cui avrà, come dire, qualcosa per cui lottare, perché finora diciamo che è stato sempre sul lungo il percorso del predestinato. Ha preferito un discorso economico a un discorso di cuore. Questo credo che non ci sia nulla di male né nel dirlo né nel farlo né nel pensarlo. Ognuno è giustamente artefice del proprio destino. Il Paris Saint-Germain va a cogliere un'occasione perché per i prossimi 12-15 anni non ha bisogno del portiere. Il Paris Saint-Germain giocherà sempre in Champions League, è una squadra piena di campioni. È vero che è una società fresca, per così dire, non ha la storia del Real Madrid o del Manchester United, ma è una squadra dove ci sono dei giocatori pazzeschi, straordinari, che ambisce a vincere la Champions League, che è sempre protagonista del campionato francese. Voglio dire, quest'anno non è andata bene, però insomma recentemente ha fatto il filotto tipo Juve. Sei nel top del calcio europeo senza dubbio, quindi uno scatto da un punto di vista della carriera c'è stato uno scatto da un punto di vista economico, da un punto di vista del percorso professionale è possibile che Donnarumma quest'anno giochi meno rispetto agli anni passati. Però è stata una scelta, ecco, voglio dire, determinata. Forse magari avrebbe preferito Barcellona, se magari Barcellona fa in tempo a fare il contrario di quello che è successo con Wijnaldum, no? Soffiare un giocatore che
Esatto.
sembrava già destinato. Non credo che abbiano gli argomenti economici così floridi in Spagna per cercare di pareggiare, almeno comunque di andare vicino all'offerta parigina. Si chiude una telenovela, come hai detto tu, che forse sarebbe potuta durare un po' di più. A noi risulta che più che Leonardo, che comunque lo voleva, sia stato determinante al Khelaifi, perché ecco, non voleva lasciarsi sfuggire un'occasione così.
E allora adesso c'hai davanti due buste che ti pongo io, sì, Luca. Direzione Paris Saint-Germain nella mia prossima domanda, o direzione Donnarumma nella mia prossima domanda? Che cosa vuoi toccare come tema?
Donnarumma ne abbiamo appena parlato.
Ma c'è ancora altro da dire su Donnarumma.
Allora vai, esauriamo il
discorso. Esauriamo Donnarumma. Ti faccio questa domanda.
Vedi che era la busta B.
Hai visto? Sei stato proprio hai capito subito. Allora, ti faccio questa domanda. Ok, l'opportunità e tutto il resto. Ok che Donnarumma avrebbe trovato sicuramente squadra, Raiola era abbastanza tranquillo, e che il Paris Saint-Germain ha rinnovato Keylor Navas, però ha detto: io con Donnarumma comunque lo prendo, gli faccio il contratto, eccetera. Secondo te, domanda che ti faccio, la Juventus aveva comunque scelto Szczęsny dicendo: se poi me lo chiede qualcuno, io lo vendo e vado su Donnarumma, col quale magari aveva già un accordo sulla parola sia col giocatore che con Raiola, perché è un'opportunità di mercato da non lasciarsi sfuggire, o la Juventus c'è rimasta tra virgolette male per non essere riuscita a privarsi di Szczęsny perché avrebbe voluto a tutti i costi Donnarumma? Qual è stato lo scenario? Possibilità o ricerca di Donnarumma da parte della Juventus?
Io credo che Donnarumma è stata una possibilità per tanti, ma non è stata una possibilità per tutti. La Juventus non ha bisogno del portiere, non ha pensato seriamente a cedere Szczęsny. È chiaro che quando hai una possibilità come Donnarumma, due conti cominci a farli e cominci a dire: ma se lo prendo che succede? Ma se poi io lo prendo e a chi può interessare Szczęsny? Se adesso Donnarumma è libero è perché non c'è un posto per i portieri, come posso fare, eccetera eccetera. Cioè, io penso che molte società, tra cui la Juve, abbiano cercato di capire come risolvere il rebus Donnarumma, ma non fino a fasciarsi la testa e a sbatterla sul muro, perché nella peggiore delle ipotesi, ovvero nel caso in cui tu non riuscissi a prendere Donnarumma, non è che rimani senza portiere.
Certo.
Hai comunque il portiere della nazionale polacca, che hai preso a zero, che guadagna molto meno di quanto guadagna Donnarumma e che è altrettanto affidabile, perché Donnarumma sarà potenzialmente più forte, non è che Szczęsny è diventato Paperoga nel frattempo.
No, direi
tanto
di no.
Paperino, perché Paperoga era fortunato almeno.
Sì, sì.
Tanto più che c'è un ottimo rapporto fra Allegri e Szczęsny. Szczęsny io credo che abbia detto la verità quando ha detto che con la Juventus non si è mai parlato di cessione. Non è stato mai prospettato questo tipo di discorso a Szczęsny. Credo che la Juventus in assoluto abbia scelto Szczęsny, non è la storia della volpe e l'uva, tanto per capirci. Non è: non mi piace, non ho pensato a Donnarumma perché ho tanto a Szczęsny, perché Donnarumma non si è riuscito a prenderlo. Io credo che la verità sia che tanti abbiano pensato a Donnarumma, ma che prima o poi di prenderlo bisogna fare dei conti. Il Paris Saint-Germain ha questo grande vantaggio, ha bisogno di fare meno conti degli altri, soprattutto su questa questione salariale, no? Perché
esatto,
alla fine Donnarumma arriva senza un discorso di pagamento di capellini. Tant'è vero che ha preso Wijnaldum, sta prendendo Donnarumma, insomma, i parametri zero in questo momento, visto che sono molto ricchi, anche il Barcellona, no? Ha preso Agüero,
sì, sì.
Stanno monopolizzando questa fase del mercato. Però non credo che, ripeto, che alla Juventus si possa parlare di obiettivo fallito, ma proprio in maniera assoluta. La Juventus io credo che abbia bisogno, ma poi magari lo dirà anche Allegri nei prossimi giorni, se quando farà la conferenza stampa.
La farà prima o poi.
Sì, sì, sì. Credo che la Juventus oggi, per riequilibrare la rosa, abbia bisogno di un centrocampista, che
sì,
è quello che sta chiedendo di fatto,
esatto,
a lei, un regista, visto che Bentancur è considerato mezzala
esatto,
dall'allenatore della Juventus. E poi molto dipenderà dal discorso Cristiano Ronaldo.
E questa è la busta C, quindi torniamo alla busta A. Allora,
ma
poi,
la busta.
Poi su tra l'altro su Bentancur ricordo molto bene che è stato l'unico consiglio che si è lasciato sfuggire Allegri quando è venuto da voi a Sky, quando l'unica cosa che ha detto, no, io, l'unica cosa che mi permetto di dire è che Bentancur non è un play, quindi magari eviterei di farglielo fare, quindi questo si sposa con quello che hai appena detto tu. Andiamo alla busta A, così poi ci concentriamo sulla busta C, anche perché ci sono delle domande che mi dicono anche note audio sulla Juventus e quindi poi approfondiamo sulla Juventus. Ma è brevissima la busta A, perché tu giustamente hai parlato dell'importanza anche della decisione di El Khelaifi su quello che è appunto la scelta di andare su Donnarumma. Il Paris Saint-Germain è vero che ha preso due parametri zero, Wijnaldum e Donnarumma, però ha bruciato la concorrenza un po' sui tempi nel caso di Donnarumma, un po' sull'ingaggio nel caso di Wijnaldum, e andrà su Hakimi anche probabilmente. Il Paris Saint-Germain continua a spendere. Io ti faccio una domanda: ma questo fair play finanziario è vero che non c'entra poco con gli ingaggi e c'entra più col cartellino, però anche sui bilanci, insomma, è chiaro che fair play finanziario tiene accesi dei riflettori. È una cosa che secondo te andrebbe rivista, perché così sì, comunque non funziona?
Ma no, allora, ti dico la verità, è un ragionamento un po' lungo, molto breve, ma cercherò di essere molto sintetico. In assoluto, nell'aggregato, prima della pandemia, il fair play finanziario ha funzionato per quello che serviva alla UEFA. Sono stati ridotti notevolmente i debiti delle società di calcio e nel corso dei 10 anni, mi pare, da che esiste insomma il fair play finanziario, l'aggregato delle perdite è diventato da negativo a positivo. Quindi il fair play finanziario da quel punto di vista funziona. La parte negativa del fair play finanziario è che ha cristallizzato alcune posizioni. Chi era ricco è rimasto ricco, chi era emergente fa fatica ad emergere. Ci sono state alcune società, vedi Paris Saint-Germain, che hanno anticipato alcune mosse del fair play finanziario. Ti ricorderai quando il Paris Saint-Germain è entrato, il fair play finanziario non esisteva, il primo anno sono stati inseriti Manchester City e Paris Saint-Germain dei soldi dalle proprietà, poi hanno detto no, non potete mettervi delle proprietà perché non va bene, perché dovete fare una ricapitalizzazione, servono dei passaggi più bene. Allora che hanno fatto? Hanno messo gli sponsor di proprietà della famiglia, quindi hanno messo dei soldi nelle società e la UEFA l'anno dopo ha detto non si può fare neanche questo, ma nel frattempo era stato già fatto. Quindi ci sono state delle correzioni in corsa del fair play finanziario in base alle regole che venivano in qualche modo sviate da questi grandi club, che poi sono stati gli unici due che sono riusciti ad emergere, no? In un periodo in cui alla fine è difficile emergere. Faccio un esempio molto banale: quando è entrata sul Napoli, che non ha alcun tipo di problemi economici, non ha potuto buttare nell'Inter tutto quello che avrebbe voluto, ha dovuto procedere per step, no? Più lenti, più graduali rispetto a quelli che invece hanno avuto come booster iniziale Manchester City e Paris Saint-Germain. Quindi da quel punto di vista, per esempio, la UEFA già ha corretto il tiro. Ora il problema è la pandemia. Il fair play finanziario, certo, non c'è più, perché in questo anno non c'è stato, è stato sospeso il fair play finanziario, quindi su questo si gioca un po' l'equivoco. L'altro grande equivoco è sul discorso dei costi. L'unico costo fisso, l'unica cosa fissa nel calcio sono i costi, perché la maggior parte dei costi sono determinati dai salari dei giocatori e dello staff. La UEFA dà un'indicazione che non è assolutamente ostativa, per cui tu dovresti spendere il 70% di quanto incassi. La famosa revenue to ratio significa che tu, per essere a posto, dovresti spendere il 70% di quanto incassi. Se superi questa soglia, la UEFA accende una lampadina e ti viene a controllare i conti, ti dice ma com'è la sostenibilità qui, eccetera, eccetera. E il Paris Saint-Germain è al limite, quindi diciamo che sarebbe ancora dentro. Quello che secondo me oggi la UEFA dovrebbe fare, e non è facile, è cercare di trovare il modo per calmierare i costi e quindi determinare dei parametri che poi possano portare a delle sanzioni rispetto a un eccesso di costi, quindi a un eccesso di ingaggi, perché oggi il calcio non ha ingressi fissi, non ha ingressi certi, ma ha sicuramente costi certi, e le società potrebbero non essere più sostenibili proprio perché con la diminuzione del 20-30% dei ricavi, questa revenue to ratio, oltre che altro che 70%, in alcuni casi arriva ad essere addirittura il 100%. Se tu spendi tutto quello che ricavi in stipendi, poi dopo non puoi fare mercato, non puoi fare le trasferte, non puoi pagare l'affitto dello stadio, eccetera, eccetera.
E quindi sei stato chiarissimo, veramente in un tempo brevissimo sei riuscito a inquadrare tutto, e credo che tra le altre cose quel famoso grido d'allarme di cui parlava Andrea Agnelli in conferenza stampa venerdì era come a dire: siamo ben consapevoli che l'organizzazione della Superliga così come l'abbiamo ipotizzata non va bene, che anche magari la comunicazione è stata a dir poco precipitosa, però era un grido d'allarme come a dire: guardate che la pandemia e la chiusura del box office ha accelerato il crollo poi tutto. E Giulini poi ieri ha confermato anche questo a livelli nazionali, ecco perché poi tutto il discorso che fai tu sta in piedi da questo punto di vista, no?
No, no, ma assolutamente. Il problema del grido d'allarme è che avrebbero potuto fare un grido d'allarme anziché creare un campionato nuovo e fare uno strappo per poi generare una guerra mediatica incredibile, in cui anche Ceferin non è che si è tirato indietro, anzi credo che non perda occasione per attaccare anche a livello personale Agnelli. La Superlega nasce da esigenze economiche, ma questo ce lo siamo detto e ridetto, alcune delle quali assolutamente comprensibili. Perché si sia arrivato a questo, credo che un bel esame di coscienza se lo debbano fare tutte le società, anche e soprattutto quelle che hanno fatto la Superlega, perché poi alla fine, in caso di necessità economica, è mors tua vita mea.
Esatto.
Io sopravvivo, se tu non sopravvivi, io cercherò di aiutarti in qualche modo, però se la vogliamo estremizzare, io sono più forte, se io mangio ti proteggo, se io non mangio non ti proteggo più, quindi fammi mangiare a me, poi in qualche modo qualche cosa ti do comunque, però viene vista così oggi la Superlega, no? Quel
certo.
Tentativo lì. Il tentativo invece di un'istituzione che finora forse probabilmente ha sottovalutato questo problema è quello invece di garantire, diciamo, lo stesso cibo per tutti, o più o meno, almeno in proporzione, lo stesso cibo per tutti.
Ci sono delle domande e qui ci spostiamo adesso su un po' più di dentro nella Juventus e c'è un audio, cominciamo da qui, Giorgio, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Approfitto del fatto che parlate di calciomercato per chiedervi un parere. È da ieri che sento per la mia Juventus parlare di un arrivo quasi a zero, diciamo così, di Dzeko, che poi quasi a zero non è mai. Vi domando, ma secondo voi quali sono gli scenari che preludono a queste scelte? Cioè, mi spiego meglio, prima si parlava dell'ipotesi di Icardi, che chiaramente ha un pedigree, ha un curriculum e ha un certo tipo di maturità sportiva. Poi si è parlato di Vlahovic, che chiaramente ha un altro pedigree e un'altra età. Adesso si parla di Dzeko, cioè sono tutte buttate giornalistiche per fare il titolone, o c'è qualcosa di vero? E se c'è qualcosa di vero, secondo voi cosa sottintende?
Luca,
intanto sono tre attaccanti,
certo,
tre numeri 9,
esatto.
Quindi è vero che c'è differenza di età, c'è differenza di esperienza, c'è differenza di ingaggio, c'è differenza di costo, però una società come la Juventus fa uno screening importante su tutti i giocatori che possono essere aggrediti sul mercato. Il numero 9 della Juventus il prossimo anno sarà Morata, perché si rinnoverà il prestito e poi eventualmente si parlerà con l'Atletico Madrid per il riscatto l'anno prossimo. Prestito già fissato a 10 milioni di euro. La Juventus, a prescindere, potrebbe aver bisogno di un altro attaccante, perché comunque Morata quest'anno, anche a causa del Covid, non è stato sempre presente. Comunque, quando non c'è, manca una sua alternativa. Ma qui bisogna capire qual è la capacità di spesa della Juventus per andare a intervenire in quel ruolo. Discorso diverso è se dovesse andare via Cristiano, se dovesse interrompersi l'avventura insieme a Cristiano Ronaldo. A quel punto hai bisogno almeno di un attaccante con delle caratteristiche da top. Quindi un conto è andare a cercare, con tutto il rispetto, Vlahovic, che probabilmente un top lo diventerà, ma ancora non lo è e deve confermarsi ad alti livelli. Un conto magari andare a cercare un giocatore come Icardi o chi per lui. Però la strategia della Juventus sul discorso attacco dipenderà da, fondamentalmente, Cristiano Ronaldo,
che chiaramente sceglie lui, lo sappiamo anche questo, no Luca? Non è una scelta della società. Quando si muove Cristiano Ronaldo, è stato così anche quando lasciò il Real Madrid, il Real Madrid non l'avrebbe fatto partire lui lì, un po' qualche contrasto interno, un po' la decisione di cambiare, decise di cambiare. Se dovesse decidere di cambiare anche quest'anno, lo sceglierà lui e da lì ci sarà piano A o piano B per quanto riguarda la Juventus. Senti, c'è una domanda che, prima che mi dimentico, poi andiamo in casa Milan, ci fa un ascoltatore ogni giorno, e la trovo comunque pertinente, perché ieri peraltro c'è stata l'assemblea di Lega, la quale c'è stato un battibecco tra Dalpino e Lotito. Dalpino gli avrebbe detto: ricordati che sei squalificato, quindi tecnicamente sei qui ma non puoi intervenire su tutti gli argomenti. E soprattutto si stava parlando appunto del fatto che non fosse stata invitata all'assemblea ufficialmente e appunto nei fatti la Salernitana, che di fatto ha la stessa presidenza, quindi Lotito, che ha tempo fino, se non ricordo male, fino al 25 di questo mese di dare una risposta della cessione della Salernitana. Che punto è? Perché in questo momento Lotito ha due squadre in Serie A e non si può fare tecnicamente.
Non si può fare. Io non so se ci sarà una battaglia legale, perché Lotito magari ha in testa un tipo di strategia, o se magari nel frattempo si sta procedendo alla cessione del club in maniera nascosta, segreta, perché magari non si vogliono evitare speculazioni. Ad oggi le voci di corridoio dicono che Lotito per la Salernitana chiede tanti soldi e quindi magari fa spaventare qualche acquirente, però non abbiamo avuto modo di verificarle in maniera così approfondita, anche perché tu lo sai meglio di noi, un conto è cedere un giocatore, un conto è cedere una società. Preferiamo non essere, come dire, non dare indiscrezioni, anche perché diventa difficile poter andare a verificare. L'unica cosa che posso dirti è che, per esempio, a noi non risulta affatto che Davide sia interessato alla Salernitana.
È un problema comunque. Io continuo a leggere il messaggio del nostro ascoltatore, che è tifoso della Salernitana, peraltro, quindi è giusto anche che loro siano quelli più preoccupati, perché
assolutamente
dicono...
assolutamente sì,
anche perché insomma dopo
va a finire che per queste cose ci rimette la piazza, no?
Mm-hmm.
Ma io credo, spero e mi auguro che non si arrivi a questo. E mi auguro che la situazione si risolva nel modo migliore possibile per la Salernitana e nel modo più legale possibile per il calcio, cioè legale, nel modo corretto, visto che le norme ci sono, erano chiare, e che il rischio che la Salernitana potesse andare in Serie A, credo che Lotito ce l'avesse avuto da metà campionato in poi, visto che la Salernitana è stata sempre terza, seconda, quarta.
Altra domanda che ti fanno, e si spostano sul Milan, e dicono Ziyech è una possibilità concreta o è soltanto una suggestione, e soprattutto arriverebbe soltanto in prestito? Io ci aggiungo una controdomanda dicendoti è vero che c'è anche il Napoli di Spalletti, che nel frattempo credo abbia già individuato i rinforzi del suo nuovo Napoli?
È una domanda rischiosa, perché il nome del giocatore è un giocatore importante, proprio perché è importante oggi diventa difficile andarlo a prendere, quindi se mai le squadre italiane dovessero prendere Ziyech sarebbe in prestito, magari anche con parte dello stipendio pagato dal Chelsea. Questo mi porta a dirti che ad oggi è una trattativa impossibile per le italiane. Che possa esserci un interesse tecnico, trovami un direttore sportivo a cui non piace Ziyech, no? Quello che ha fatto, per quello che ha, per l'esperienza internazionale che comunque ha maturato in questi anni. La considerazione che faccio è relativa ai rapporti tra il Chelsea e le due società italiane nello specifico. Da una parte ti ricorderà il discorso di Jorginho Napoli, quindi no?
Sì, sì.
Il problema il Napoli ce l'aveva con il Manchester City, non tanto con il Chelsea. Dall'altra, il Milan è stato costretto, tra virgolette, perché il Chelsea non è un cliente molto comodo con cui parlare quando si tratta di mercato, a pagare Tomori esattamente come era stato previsto, anche nei tempi. Quindi non è stato possibile modificare nulla nel riscatto di Tomori, che verrà esercitato da Milan, esatto, esattamente come era stato concordato. E in più c'è anche la questione Giroud. Il Milan Giroud lo prende se ha parametro zero. Il Chelsea ha rinnovato automaticamente il contratto del giocatore. Lo lascia zero e nel frattempo ti mette a fare un'altra trattativa con il Chelsea, con il quale non parlerai eventualmente per Giroud, no? Per lui sembra che abbia questa promessa di liberarsi se dovesse trovare una sistemazione a lui gradita. Il Chelsea come la prenderebbe se Giroud si libera? Ecco, non la vedo facile neanche da questo punto di vista. Ribadisco che però l'interesse tecnico c'è da parte di tutte e due le squadre, anche se mi sembrerebbe strano il contrario. Diciamo che in questo momento, ad oggi, come sono messe le due società che ancora non hanno venduto, e per i discorsi che abbiamo appena fatto del Milan, la vedo molto molto difficile.
In casa Roma invece ti chiedono se è vero che la Roma non si muoverà fino al termine dell'Europeo, perché c'è un po' di immobilismo, e ti chiedono come mai.
Immobilismo non mi sembra che sia una delle poche squadre che abbia le idee chiare, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti. È iniziata una trattativa ufficiale per Xhaka, ci sarà una trattativa ufficiale per Rui Patricio, che sono i due giocatori, i primi due giocatori che ha indicato Mourinho, peraltro sono due suoi giocatori, no? Potremmo dire così, uno portoghese, l'altro grandissima stima. Questo non significa che verranno presi tutti e due, ma se tu fai un largo screening della situazione in Italia, forse sono le uniche due trattative in entrata più concrete che ci sono in questo momento. Quindi l'immobilismo della Roma io sinceramente non lo vedo.
Sinceramente neanche
dei,
io.
Ci saranno, questa attenzione, ci saranno dei tempi molto dilatati, certo, per certo. la pandemia e per l'europeo.
Certo.
Quindi bisogna che i nostri amici a casa abbiano pazienza.
No, tra l'altro Luca, mi permetto di fare questa osservazione, poi ci siamo lasciati l'ultima domanda, andiamo un po' a sforare, però volevo seguire un po' un filo. Però una domanda, una considerazione che conviene fare, che probabilmente proprio davanti alla difficoltà di poter fare degli acquisti immediati davanti all'europeo, investire soldi, sarà un mercato comunque complicato ma che ci sarà, ho quasi la sensazione che tante squadre abbiano cambiato intanto il progetto tattico, e questo già rasserenava molto le piazze, no? Abbiamo cambiato allenatore, già questo ti fa ristabilire un pochettino. Poi chiaramente i giocatori è un incastro più difficile, perché all'allenatore non gli devi comprare, non devi pagare il cartellino, gli devi trovare l'accordo e tenerlo a ingaggio, e quindi sono già spostamenti economici diversi rispetto ad acquistare il giocatore. Quindi intanto questo, adesso arriverà tutto il resto. Ma a proposito di questo, e chiudiamo, casa Lazio, oggi può essere finalmente la giornata di Sarri, quel comunicato che poi è stato raccontato dovesse essere destinato alla TV della Lazio, invece abbiamo letto sul suo sito, racconta un po' un finale di una storia, l'arrivo di Sarri, l'arrivo di Maximovic e di Isai dal Napoli intanto per cominciare, e Luis Alberto e Milinkovic bloccati dalla Lazio?
Su Isai e Maximovic ci sono delle opportunità, non credo che siano giuste.
Che vanno a scadenza, no? Isai soprattutto.
Sì, sì, andranno a scadenza. E ci sono delle possibilità, non credo che ancora ci siano state fatte delle mosse ufficiali da parte della Lazio, anche perché poi ci sarebbe una trattativa economica da fare. Ti dico che un altro giocatore di cui è stato parlato in questi incontri preliminari fra Sarri e la Lazio, della Chelsea, che quest'anno ha fatto la riserva, ma che con l'anno di Sarri ha fatto una stagione strepitosa, ha fatto 10 gol fra campionato Europa League, stratitolare nel Chelsea di Sarri, e che invece non è stato considerato di fatto in questa stagione dal Chelsea, credo sia andato addirittura in prestito. Diciamo tutti i giorni che è il giorno di Sarri, per cui per quale motivo non dirlo anche oggi? Forse da lontano la viviamo con meno ansia dei tifosi laziali, no? Che certo. Tutti i giorni vorrebbero che ci fosse questa ufficialità, tutti con la sigaretta in bocca, eccetera eccetera. Io l'ho detto anche ieri negli studi di Sky, sì. Non dimentichiamoci che fino a 10 giorni fa la Lazio pensava di avere Inzaghi come allenatore.
Esatto.
Quindi una scelta così importante deve essere fatta non solo con la pancia, e sicuramente Sarri è una scelta di pancia, perché a mio avviso uno dei migliori allenatori che la Lazio poteva andare a prendere, se non dico una stupidaggine, credo che sia l'unico allenatore della Lazio che arriva alla Lazio dopo aver vinto un campionato, quindi è una scelta di assoluto profilo, dopo bisogna farli con la testa, quindi la pancia e la testa devono andare insieme, ed è giusto incontrarsi anche più volte tra il direttore e l'allenatore, fra l'allenatore e il presidente, per definire tutto, lo staff, l'impostazione tattica, perché comunque l'impostazione tattica della Lazio cambia, si passa da un 3-5-2 a una difesa 4, probabilmente sarà 4-3-1-2,
non solo,
cambia.
Che diceva sempre Sarri, difesa 3, never, cioè non ci torni indietro lì.
Quindi è molto importante essere chiari su questo,
certo.
Prendersi anche a livello personale, perché alla Lazio, che è una società molto solida e molto ben gestita, la catena di comando è molto semplice e molto chiara. Ci sono 3 persone, allenatore, direttore e presidente. Se vanno d'accordo questi 3 sin dall'inizio, come è stato con Simone Inzaghi, negli alti e nei bassi che hanno determinato la sua avventura alla Lazio, trattare il Lotito, i risultati poi si sono visti, perché la Lazio è stata una delle poche squadre che ha tolto qualcosa alla Juventus cannibale, avendo dei giocatori molto importanti, non c'è dei suoi gioielli se non Lotito lo ritiene necessario. Ha cercato e ha fatto dei colpi importanti, perché Tare è bravo a cercare talenti, ha fatto anche qualche buco nell'acqua, ma qual è il direttore sportivo che indovina tutti i giocatori? Se me lo presentate gli stringo la mano e gli faccio i miei complimenti, posto che non gliene freghi niente, se troviamo uno così. Per cui la scelta di pancia deve essere accompagnata anche dalla scelta di testa, ed è giusto che la Lazio e Sarri si prendano tutto il tempo necessario per firmare, controfirmare, per fidarsi, per non fidarsi, per conoscersi, per fare una cena in più piuttosto che una in meno. Ecco, visto che il progetto sarà un progetto economicamente dispendioso per la Lazio, perché saranno almeno 3 milioni di euro per 3 anni di contratto a Sarri, netti. Lo staff, una squadra comunque da rimettere a posto, quindi prima di fare questi passi qua, ripeto, di pancia tutti quanti prenderemmo Sarri, no? Perché se tu avessi una squadra e devi cambiare allenatore, uno dei primi nomi che ti viene in mente è certamente quello di Sarri, soprattutto se è libero, fa giocare bene le sue squadre, ha vinto le ultime 2 stagioni che ha allenato, ha vinto un'Europa League e una Champions League, si è qualificato in Champions, mi pare, certo l'Europa League certamente sì, con il Chelsea, e quindi è un allenatore top, viene alla metà di quello che prendeva la Juventus, perché la realtà è questa, perché la Juventus prendeva 6 milioni di euro, quindi ha dimostrato anche intelligenza Sarri da questo punto di vista, non puoi chiedere 6 milioni di euro a tutte le squadre, nonostante lui al fattore economico, come ha detto, senza vergognarsi, ci tiene, giustamente, perché è il suo lavoro, però se per far incastrare tutte le tesserine bene, per fare un bel lavoro, ci vuole un giorno in più, lasciamogli questo giorno in più.
direi di sì, la fretta è sempre cattiva consigliera. Luca, grazie come sempre per essere stato con noi, a martedì prossimo!
Ciao.